Ci mettiamo così davanti al Signore con questo testo. Io semplicemente dico che, vabbè, Sergio è stato un po' sproporzionato, come oggi vedremo un'altra persona che è sproporzionata in questo brano di Giovanni, perché ha detto tante cose belle. Sì, io sono contenta però di poter stare con voi. Avrei preferito stare da vicino, naturalmente. Ho subito detto sì a questa cosa che Sergio mi chiedeva, anche se io ho poco, non sono una persona tanto da lezio, per un motivo, almeno fatta così, perché sono molto contenta quando i momenti di lettura biblica sono inseriti all'interno di un contesto di preghiera. Cosa che sicuramente anche noi faremo, però perché credo profondamente nel fatto che la scrittura è molto più di un testo e rimanda a quel testo che poi è la nostra relazione personale con il Signore. Allora, anche nell'iniziare la lettura di oggi, di questo brano di Giovanni, io vi raccomando che non sia al centro né la mia proposta, né solamente la scrittura come testo scritto, ma che questa scrittura possa essere collocata in una parola, che è la parola che il Signore ci rivolge, che abbiamo, che noi possiamo riconoscere solamente nella relazione con Lui. Allora, questo proprio ve lo affido, perché mi sembra che la prima cosa che vi debba dire stamattina. Noi quando abbiamo preparato questo itinerario, che poi l'Elezio le faceva Guido, e anzi lo pensiamo naturalmente in questo momento con gratitudine, quando abbiamo pensato questo itinerario, avevamo pensato di leggere Giovanni alla luce di questa realtà dell'alleanza, comunione, che il Signore costruisce con noi, vuole costruire con noi e che ci affida. E è tutto collocato in questo, anche il cammino dei ritiri e dell'Electio, se capisco bene. Giovanni non usa mai il termine alleanza. Questa è una cosa molto interessante, perché forse Giovanni, come vi ho appena detto, non era uno che prendeva tanto i testi e le parole dei testi, ma prendeva soprattutto la realtà intenzionale che ha guidato sempre la parola di Dio dall'inizio, che è la realtà di comunione. E Giovanni dunque ogni volta che parla della comunione parla anche della realizzazione dell'alleanza. Stamattina vedremo qualche passaggio che è molto significativo in questo senso, anche nel capitolo 12. Naturalmente, nel leggere il capitolo 12 so che noi da una parte non possiamo veramente vivere questo testo, questa proposta, questa parola, perché il capitolo 12 è un capitolo che prevede una relazione anche fisicamente molto chiara. La relazione di Gesù con questa donna e poi con quelli che erano accanto. Allora, questa cosa noi non la possiamo vivere allo stesso modo oggi. Ci è affidata però perché rimane vero il fatto che la relazione si compone anche proprio di vicinanza e di un toccare che credo sia da recuperare a non solamente in questo momento della pandemia, ma in genere come rapporto reale che noi costituiamo. Non è tanto un toccare semplicemente fisico, però è un toccare da vicino, è un essere implicato. Ecco, questa cosa la possiamo vedere stamattina, forse ci fa nostalgia il fatto di poterla solo vedere, però in realtà il Signore ce l'affida. L'altra cosa invece nel brano, che sarà presente in questo brano, che leggerò con voi via via, e tenterò di leggere via via, diciamo così, L'altra cosa invece la possiamo fare, ed la possiamo fare anche noi, proprio oggi, insomma, ed è espressa molto significativamente nella domanda che i greci, un gruppo di greci che era salito a Gerusalemme per la festa di Pasqua, fa a Filippo e a Andrea. Veramente la fanno a Filippo, poi Filippo va ad Andrea, vedremo. Ma la domanda è questa: vogliamo vedere Gesù? Ecco, in qualsiasi condizione, anche quella che stiamo vivendo ora, anche quando noi non riusciamo veramente a, come dire, toccarci nelle relazioni, anche quando noi siamo costretti a delle lontananze, che sono lontananze fisiche, ma sono comunque lontananze di realtà, noi possiamo vivere quest'altra cosa. Desideriamo, vogliamo vedere Gesù. Allora, mi affido anche questi due momenti, che sono momenti costitutivi di questo capitolo e che sono molto belli, perché ci dicono insieme la realtà della comunione. Non c'è comunione senza relazione e non c'è comunione senza desiderio di vedere Gesù, di essere con Gesù. Allora a Lui lo affidiamo, e partirei semplicemente dall'indicargli una cosa che probabilmente molti di voi già sanno, perdonatemi se magari la ripeto, però il capitolo 12 di Giovanni è un capitolo molto importante, un capitolo strategico, viene detto da qualcuno, anche se io non amo moltissimo questo termine, ma mi trovo a ripeterlo in questi giorni più di una volta, non so perché, è un capitolo che segna una fine e un inizio. La fine dell'inizio e l'inizio della fine. La fine dell'inizio perché tutta la prima parte del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 2 fino a questo capitolo 12, e quindi sono 10 capitoli, ci siamo, è considerato il libro dei segni. Libro dei segni. Gesù finora ha compiuto molti segni. Giovanni preferisce non chiamarli miracoli. Qualcuno di questi segni è un miracolo, qualcuno invece non è un miracolo, ma rimane segno, il che anche ci mette nella condizione di capire subito che i miracoli sono veri in quanto sono segni, e i segni sono veri in quanto mostrano l'operare di Dio, cosa che verrà affrontata, ma non lo possiamo prendere oggi, l'avete già fatto, nel grande capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, sul quale non so, mi pare che abbiate avuto un ritiro, non una lezione, ma insomma, quelli che hanno partecipato. Ecco, il capitolo 6 che mette proprio in luce questa questione del segno. Il segno viene dato in fondo con due ragioni, di fondo. La prima è per vedere e affidarsi. Questa dimensione è molto cara per esempio all'evangelista Luca, il quale all'inizio del suo Vangelo fa dire all'angelo che incontra Maria: ti sarà dato un segno, e il segno è che tua cugina sta portando avanti una gravidanza che tutti pensavano assolutamente impossibile. Il segno non è così diretto da pensare che per Maria è la stessa cosa. Maria non ha avuto problemi di gravidanza, ancora si deve sposare, quindi non è questo il suo problema. In più Maria è giovane, a quanto sembra dalla tradizione è giovane proprio, anche se poi l'abbiamo enfatizzata, perché naturalmente le nostre mani eroiche abbiamo portato Maria 16 anni, 14 anni, vabbè, insomma, su tutte le nostre esagerazioni eroicistiche. Il problema è che Maria però era giovane, insomma, non era ancora sposata, stava per sposarsi con Giuseppe. Quindi tanti tentativi di gravidanza non ne aveva avuti, insomma, ecco, voglio dire, era proprio una situazione diversa. E allora che senso ha quel dire, vedi? Perché forse quello che l'angelo gli chiedeva di vedere era la fedeltà di Dio, il fatto di potersi fidare. Allora il segno era orientato non solo a vedere, ma a un vedere affidandosi. Scusate, sembra che non c'entri, invece ora subito vedremo che entra molto con questo brano di oggi, di Giovanni. E l'altra ragione per cui viene dato il segno, e questa è molto giovannea, è perché i segni ci aiutino a credere, e credere ci aiuti a avere la vita. È molto bello il passaggio che Giovanni farà alla fine del Vangelo, ma che in molti modi fa anche qui, forse anche dopo il versetto 33, non potevamo prendere proprio tutto il capitolo, ma vi ricorderò due passaggi, perché il punto per Giovanni è aiutare a credere, non solamente a, certo non solamente, l'altra è una maniera diversa di dire la stessa cosa, ad affidarsi, ma affidarsi accogliendo il Signore, divenendo discepolo, e dice Giovanni, in questo modo possiate vivere. Molto bello. Non possiate vivere perché possiate poi realizzare la vostra vita a vostro modo, ma la vita è seguire Lui, cioè credere. La vita è credere. Mamma mia. Infatti, voi sapete che si parla di Giovanni come l'autore del Vangelo nel quale è più forte questa dimensione. La vita eterna comincia già qui. Anzi, per Giovanni sembrerebbe che la vita eterna è qui. E il resto, noi diciamo, è una continuazione di questa vita. Pensate a Maria di Magdala che alla fine del Vangelo va ad annunciare. Pensate ai discepoli che vanno ad annunciare. Cioè, credere è vita. Che già mi sembra una cosa impressionante detta a noi in questo momento, no? Non una fede funzionale alla vita, ma una fede che è vita. Allora, con questi, mi ricordo questa fine del libro dei segni e vi ho detto l'inizio della fine, perché dal capitolo 13 succederà in Giovanni una cosa che solo Giovanni ha. Una cosa molto bella, Giovanni perde molto tempo a cena, a pranzo, è uno di quelli che diremmo, non lo so dove è nato Giovanni, ora non fatemi fare le mie illazioni che era meridionale, perché io ho visto qui nel meridione stare molto tempo a tavola, insomma, no? Ecco, Giovanni sta tanto tempo a tavola da passare dal capitolo, vedo Sergio che sorride, vabbè, da passare, lo so già le sue battute, vabbè, da passare dal capitolo 13 al capitolo 18 a tavola. Ora, ragazzi, 5 capitoli non è una cosa da niente, perché questa tavola è l'ultima cena. Allora, però Giovanni non parlerà dell'istituzione dell'Eucaristia, quasi a dire tutto istituzione dell'Eucaristia, poi ne aveva parlato al capitolo 6 del dono. Invece all'inizio di questa cena pone l'ultimo grande segno, prima del segno della sua croce, della morte in croce, porrà questo grandissimo segno, si china e lava i piedi. Voi sapete che la lavanda dei piedi, situata nel capitolo 13 di Giovanni, apre la cena pasquale. Com'è bella questa cosa, questo segno, il segno più grande dell'abbassamento, il segno più grande dell'essere maestro. Allora sarà molto bello continuare a interessarci di Giovanni anche nella parte che verrà, dove saremo collocati nel grande contesto dell'ultima cena. Questo capitolo 12 chiude il libro dei segni, cioè chiude tutti quei segni che Gesù ha dato per aiutare a credere, per aiutare a seguirlo. Allora, all'interno del capitolo ci sono due grandi, questo capitolo fino al punto in cui ve l'abbiamo dato, ci sono due grandi incontri che sono segni. Uno a casa Betania, l'altro per strada con i greci. Nel racconto con i greci che a me piace molto ricordare qui, poi vi dirò perché, probabilmente una cosa. Nell'incontro con i greci giocano una parte centrale due persone, due dei discepoli, che avevano giocato una parte centrale anche all'inizio del Vangelo di Giovanni. E sono Andrea, che c'è sempre, sapete, Giovanni non parla solo di Pietro come Luca. Luca parla di Pietro per parlare sempre dei discepoli, invece Giovanni no, differenzia, parla di tanti discepoli, è bella questa cosa qui. E Andrea e Filippo. Ora voi ricordate una cosa, che il Vangelo di Giovanni nel primo capitolo aveva presentato un passaggio molto significativo, il passaggio da Giovanni Battista, diciamo che era il responsabile del gruppo precedente, no, ora la dico così, ma non è vero, siccome penso che alcuni di voi, almeno me li ricordo, che fate parte di gruppi, no? Allora, non è così. Il responsabile del gruppo questa volta è un profeta, insomma, ed è il più grande dei profeti dell'Antico Testamento e apre la porta a Gesù, Giovanni Battista, presenta il passaggio da Giovanni Battista a Gesù, e Andrea era uno di quelli che avevano seguito la tradizione giovannea, cioè avevano seguito il modo di parlare del Signore di Giovanni Battista, avevano seguito l'ansia di Giovanni Battista, avevano seguito la sincerità di Giovanni Battista, avevano seguito la sua attesa che riassumeva tutta l'attesa dell'Antico Testamento, e avevano seguito anche un certo modo di Giovanni Battista di spiegare che bisognava convertirsi, che non si può più vivere come si viveva, perché ora è un tempo, deve arrivare un tempo nuovo, e noi dobbiamo in qualche modo precedere questo arrivo del tempo con la nostra conversione. La predicazione di Giovanni era stata molto forte in questo senso. Forse oggi ci vorrebbe qualche Giovanni Battista a dire: forse le cose non possono più andare come andavano, però in un altro orizzonte, nell'orizzonte di quello che già ci è donato. Allora Giovanni aveva, e quando aveva visto quel giorno, aveva visto passare Gesù, voi sapete com'è bello, e l'aveva indicato, lui che era l'uomo abituato alla tradizione dell'Antico Testamento, aveva però saputo indicare una cosa chiara: il Messia verrà come agnello. Oggi vedremo il puledro. Il Messia verrà come agnello. In questo aveva capito molto Gesù. Giovanni Battista è una bellissima figura dei Vangeli. Aveva capito dall'Antico Testamento che di fronte alle due immagini messianiche, l'una che viene dai palazzi e l'altra che viene dal servo, Gesù sarebbe stato il servo. Questo l'aveva capito Giovanni Battista. E allora è interessante che dice a due dei suoi, veramente lo dice anche agli altri, ma questi due ci viene riportato nel Vangelo di Giovanni, è lui che dovete seguire, ci vuole una grande libertà, l'avete visto quando avete fatto o ritiro, lezione, la libertà di Giovanni, che risuona nella storia come una libertà inaudita, il fatto di perdere i propri per darli a Gesù. Di perdere, no, è l'ipotesi che vedremo, vogliamo vedere Gesù, no, non è perdere niente, perdere mondanamente, perdere secondo delle attese, perdere anche il gruppo, perdere anche la consistenza, perdere l'appartenenza, perdere tante cose. E questi due, che ancora non capivano tutto, e forse capiranno molto più tardi, forse mai del tutto, perché nessuno di noi capisce definitivamente, questi due, per fedeltà al Battista, lasciano il Battista. Questo è molto forte, no? Tra l'altro ci dice un concetto di fedeltà che è un po' diverso dai nostri. Per fedeltà al Battista vanno dietro a Gesù. E Gesù si volta e chiede a loro: che cercate? E loro rispondono: cerchiamo te, cerchiamo, tu sei rabbì, allora loro capiscono questo di lui. Ma noi vogliamo vivere con te non semplicemente a distanza. Qua ci siamo anche, no? Vogliamo condividere con te la vita. Uno dei limiti di questo, purtroppo, va, è che noi siamo a distanza, ma è la vita che ci pone, va bene così, allora dobbiamo trovare delle forme di condivisione reali che superino queste distanze. Bene, dice, voi, e Gesù risponde, volete condividere con me la vita? Venite e vedrete. Oggi, nel capitolo 12, c'è di nuovo questa cosa. Vogliamo vedere Gesù. È molto bello che 12 capitoli, lì è Gesù che dice venite, vedete. Qui sono i greci che dicono vogliamo vedere Gesù. Allora il vedere giovanneo, che non è semplicemente toccare, che non è semplicemente vedere da vicino, questo vedere intimo, profondo, è il conoscere Gesù. E riconoscerlo nella sua intenzionalità e poterlo assumere, poter essere discepoli non solamente nella condivisione materiale del pane, ma nella condivisione del suo corpo, cioè come lui ha vissuto, le sue relazioni. Allora, questo ve lo voglio dire perché dobbiamo stare molto attenti a quei greci oggi e perché anche per chi è arrivato al capitolo 12 si pone la domanda, ma tu che cosa hai visto? Che cosa hai visto nell'arco di questi capitoli? Che cosa abbiamo visto? Anche in questa, come dire, grazia che viene a voi, a molti di voi, attraverso la conoscenza dell'Antonianum, ma viene ad altri di noi attraverso percorsi anche diversi, ma non lontani, perché tutti vogliamo la stessa cosa, è molto importante chiederci, ma che abbiamo visto in questi anni? Che abbiamo visto? Abbiamo visto delle possibilità, delle occasioni, delle cose che ci servivano, ci potevano aiutare, ci potevano riempire, ci potevano informare. Abbiamo visto questo o abbiamo visto Gesù? Perché è una domanda che in fondo tutti questi primi capitoli sui segni hanno posto. Vi ripeto molto, molto sinteticamente, dal capitolo 2 i segni. Ve lo ricordate il primo? Quella misteriosa maniera che lì vede mediatrice Maria di chiedere che Gesù intervenisse nel dare il vino, perché in una festa di nozze quando viene a mancare il vino, altro che crisi economica, di dare il vino, e l'aveva detto con una fiducia inaudita, aveva premesso la grande azione di operare di Dio, aveva detto fate quello che vi dirà. Ah, interessante, non aveva detto vi darà il vino, aveva detto fate quello che vi dirà. Lo stesso ripete a noi. Il primo segno alle nozze di Cana, la trasformazione dell'acqua in vino. Poi ci sono due segni, nel capitolo 3 e nel capitolo 4, che non sono segni di miracoli materiali, sono segni di relazione, di persone che incontrano Gesù, Nicodemo e la Samaritana. Soprattutto il secondo, la Samaritana, non perché sono donna, ma perché così nel Vangelo di Giovanni, non so se Giovanni fosse, soprattutto il secondo è un segno importantissimo, cioè due persone, la prima che capisce di dover rinascere, solo alla fine del Vangelo lo vedremo in qualche modo rinascere, perché per ora è troppo forte la paura della notte, ma Gesù proprio nell'incontro con Nicodemo annuncia io sono venuto non per giudicare, ecco la fine del giudizio, io sono venuto per dare la vita al mondo. E poi l'incontro con la Samaritana, che come sapete è uno dei dialoghi più belli di tutti i tempi e più belli del Vangelo, perché è questa donna che si nasconde ed è attratta nello stesso tempo. E soprattutto il Signore che dall'interno delle sue condizioni in un tempo che non è un attimo, rende possibile a questa donna, attraverso l'incontro con lui, il riconoscimento della donna. E la donna poi porrà un segno alla fine di quel capitolo. Sì, il segno è questo: lascia la brocca che era la ragione della sua vita, del suo andare al pozzo, del suo impegno, lascia la brocca, perché c'è una cosa molto più importante da andare ad annunciare Gesù. Senza saperlo, si pone già nella scia di quelli che annunciano. E allora qui vi devo richiamare una cosa, proprio che volutamente prima non avevo detto. Quando Andrea è andato insieme a quell'altro che forse dicono Giovanni, si dice l'altro discepolo, è andato dietro a Gesù, Andrea ha visto, tanto che ha visto che ricorda anche l'ora dell'inizio di questa relazione, ricorda anche l'ora, ricorda tutto, ricorda il mese, ricorda l'anno, ricorda l'ora. Com'è bello ricordare questo, e lo spazio della memoria è anche lo spazio dell'ascolto reale nella nostra vita. Noi tante cose, quando non le ricordiamo più, dovremmo pensare che oggi sta venendo l'arteriosclerosi, questo può succedere, oppure forse non l'abbiamo collocata veramente come centro della nostra vita. Ricordare è una cosa molto importante. Allora, Andrea e Giovanni, forse Giovanni, non sta solo nel ricordo, esce e la prima cosa che fa è comunicare a suo fratello Simone. Vi ricordate com'è bello comunicare? L'abbiamo trovato, l'attesa, l'abbiamo trovato. Com'è libero anche questo modo, che riprende in fondo quello di Giovanni Battista. Aveva ragione Giovanni Battista, abbiamo trovato. E porta Simone da Gesù. E poi Gesù ci pensa, perché Simone sarà Pietro. E da lì parte una storia di relazioni. Da Andrea, che è qui, nel capitolo 12, da Andrea a Simone, Pietro, e poi Gesù chiama Filippo, di nuovo l'incontro, che è qui, oggi, e Filippo anche lui va da Natanaele, che era un altro che aspettava, una persona che non ci credeva che da Nazareth potesse venire qualcosa di buono, no? Come anche qualche volta può capitare anche a noi di non credere che da questi tempi possa venire qualcosa di buono, specialmente dalle periferie, come era Nazareth. Natanaele in fondo ci assomiglia molto, almeno io sento che mi assomigli, ma come mai? Che mi dice, vieni, vedi. Dunque è partita una storia di fede attraverso la mediazione. Allora la fede non è semplicemente un incontro mio, la fede è un incontro mediato con Gesù che mi arriva oggi e mi dà la possibilità di vedere, come se il vedere non partisse mai ex abrupto da un incontro, partisse sempre da una serie di incontri, da una mediazione di vita, da uno che dona all'altro, che dona all'altro, che dona all'altro. Questa è la fede, questa è una fede molto bella. E tra l'altro mi fa impressione fare questo capitolo oggi su questa fede, perché così è stato in fondo ed è anche quello che io ho fatto sempre con Sergio. Una storia di mediazione, in cui accogliendo questo passaggio di mediazione, tu stesso diventi mediazione. Per cui quando lui poi è venuto a Padova, vi devo dire con grande dolore nostro, vi devo dire con grande dolore, perché voi avete una persona preziosa lì, bene, con grande dolore nostro, però io ho capito che la mediazione è essenziale, perché non è vero che Filippo e Andrea poi vanno alla stessa parte, vedete qui si ritornano, ma Filippo e Andrea sono andati anche a parti diverse. Che cosa voglio dire? Che è il Signore che opera, il Signore opera storicamente attraverso delle mediazioni. La fede è una realtà di mediazione, dunque anche quella che ci ha affidato. E allora ricordo che dopo il capitolo 4, scusate questa entrata della mediazione, perché è importantissima per capire anche, Il capitolo 5 aveva presentato una guarigione questa volta. Ah, la guarigione, capitolo 5, Marco subito guarigione, Giovanni aspetta. La guarigione del prima, due guarigioni, prima di un bambino, figlio di un funzionario reale, e poi invece la guarigione di un cieco alla famosa piscina di Bezzetà, e per il fatto che questo cieco c'era andato da molto tempo, dobbiamo dire che tanto un bambino non era, insomma, no? Cercava di essere molto bella questa cosa, la guarigione dell'uno, dove sia nell'uno che nell'altro caso Gesù ha detto credi, aveva detto al papà del bambino guarda, tu devi credere, io sono per voi, tu devi credere. E dice al cieco sta attento, perché il problema non era solamente quello di riavere la vista fisica, sta attento, credi. E poi c'era stato il capitolo 6 con i grandi miracoli, che questa volta non sono guarigioni, ma è il miracolo della moltiplicazione dei pani. Sappiamo, poi quando si moltiplicano i pani i segni possono diventare anche ambigui. E poi la tempesta. Veramente in Giovanni non è tanto la tempesta come nei sinottici, c'è questo camminare dei discepoli sul mare di notte e vedere lui che arriva e avere paura, perché intanto lo vedono come un fantasma, e lo vedono e Gesù dice io sono con voi. Allora il miracolo che anche il Papa ha richiamato tanto nella prima fase del Covid, noi che viviamo in tempesta e il Signore con noi. E poi c'è queste persone, vanno da Gesù perché hanno visto dei segni, e Gesù nel capitolo 6 mette in questione questa cosa dei segni dicendo non che segni non ne vuol dare, ma perché mi cercate quando avete visto dei segni? Perché mi cercate? Mi cercate perché vi siete saziati? Mi cercate perché vanno bene? Per esempio, scusate, io sono anche certe volte un po' diretta, ma scusatemi tanto, ma io lo so che noi cristiani abbiamo molto desiderio di vedere segni, e torniamo pure da Gesù per avere una cosa in più, perché forse non ci basta uno, allora cerchiamo la parola dell'altro, poi andiamo a vedere un altro libro, poi andiamo a un'altra conferenza, poi andiamo, cerchiamo sempre, è come se Gesù mi dicesse quando mi scontro con questi atteggiamenti, che possono essere anche miei, nostri, come se Gesù dicesse ma perché mi stai cercando? Perché vuoi vedere questo segno? Per saziarti? O per riconoscere il segno che è la vita di Gesù? Ecco, Gesù in quel capitolo 6 fa proprio questo passaggio, no? Sappiamo, un capitolo anche difficilissimo, perché a un certo punto dice Gesù il segno della vita è il mio darvi la vita. Chi mangia di questa vita, e lo prendono per un pazzo, chi mangia di questa vita veramente vive. Mangiare vuol dire assimilare, vuol dire che la tua vita, il tuo organismo vive di quella vita, il tuo organismo spirituale vive di quella vita. E loro si scandalizzano di fronte al segno, non si erano scandalizzati di fronte ai segni, ma si scandalizzano molto di fronte al segno, perché il segno non lo puoi cercare per soddisfarti. O cerchi Gesù perché Gesù e Gesù è la vita, oppure ogni volta Gesù si fa incontro e dice guardala questa cosa, mi stai scambiando con l'ottenimento di garanzie, di soluzioni, ma non stai cercando veramente me. Questo ognuno di noi lo può vedere nel cuore, certamente, e lo può vedere in una comprensione che non arriva immediatamente, forse non arriva neanche stamattina, insomma, no? Ma arriva sempre, e lo è già nella vita di tutti noi, questa domanda: che cosa veramente la mia vita sta cercando? Qual è il segno o i segni che mi soddisfano? E sappiamo che alla fine di questa duro capitolo sesto, che aveva posto l'alternativa, appunto, sappiamo che molti se ne vanno, perché quando si è chiari molti se ne vanno. E va, infatti Gesù, rivolgendosi ai suoi, è bellissimo, lì lasciatemi che sia Pietro per rispondere, via, perché Pietro è veramente bellissimo. Lì Gesù dice: volete andarvene anche voi? Che mi seguite a fare, secondo voi? Volete andarvene? Vi scandalizza, questo discorso scandalizza anche voi, cioè l'impedimento, perché non vedete segni, non vedete le folle, non vedete... Volete andarvene? E Pietro risponde, bellissimo Pietro, ma da chi andiamo ora? Cioè, sei tu la vita, noi non possiamo andare, si tratterà di capirti diversamente, si tratterà di imparare, e dice, da chi andiamo? Noi abbiamo creduto, ecco la risposta di Pietro, e conosciuto. È una delle poche volte nella Bibbia che non si dice conosciuto e creduto, ma si dice creduto e conosciuto. Perché Pietro dice, ci affidiamo anche nel non conoscere, ma te vogliamo seguire. E Gesù fa il discorso, capitolo 7, l'arrivo alla Pasqua, capitolo 8, la luce di vita. Finalmente il capitolo 9, un grande segno compiuto verso un cieco che riconosce, non so chi è questa persona, però so che lui non lo conosce. E oggi nel capitolo 12 si tratta la luce e questo credere, io vi porto la luce. E finalmente nel capitolo 10 c'era stato il buon pastore, io do la vita. Di nuovo, e finalmente il segno, mentre la storia di Gesù continua e sta andando verso il dramma dell'opposizione, mentre altri segni sembrano prioritari nella storia, cioè i segni di quelli che vogliono levare Gesù perché pensano che l'ostacolo, scandalo, l'ostacolo venga proprio da lui. E non solo pensano questo perché non hanno capito, pensano questo perché riconoscere che Gesù è luce, non è scandalo, significa anche per loro riconoscere che non è tutto finalizzato al loro potere e non è finalizzato solo alla loro maniera di comprendere la tradizione, cosa che non volevano perdere, come sappiamo, i detentori del potere religioso. Che si associavano a quello politico, ma qui si sta parlando proprio di religioso, insomma, no? E questi sommi sacerdoti. E sappiamo che succede una cosa, in questo contesto così problematico e drammatico, Gesù pone un segno definitivo, un segno che non si può contestare come vita, la resurrezione di Lazzaro. La resurrezione di Lazzaro. Di un uomo, di un amico, va bene. Forse occasionata, scusatemi questo termine che non va bene in italiano, anche dalla distanza. Cosa molto eloquente per noi. Gesù non ha potuto essere presente al momento della morte di Lazzaro, arriva dopo. Ed è più evidente ancora il segno. La resurrezione di Lazzaro, la quale invece di portare a credere in tutti, il segno crea, come aveva creato nel capitolo 6, ma in maniera molto di più, crea un'alternativa. Il segno mi aiuta a incontrare te o il segno diventa uno scandalo. La resurrezione di Lazzaro diventa uno scandalo. Amici, veramente questa cosa io non ho smesso di pensarla, credo ognuno di noi. È la resurrezione che diventa la ragione della condanna a morte di Gesù. È il bene, ma non un bene solamente, è il bene definitivo che diventa ragione. Come era vero quando Gesù aveva detto nel capitolo 3, io non sono venuto per giudicare. Il giudizio nel mondo non va che vi giudico io, il giudizio nel mondo è coloro che hanno accolto, l'aveva detto anche nel prologo, perché non è proprio di Giovanni, ma Giovanni ha preso questo inno, questo prologo preesistente, quando aveva detto la luce e le tenebre venuto nella sua casa, ma i suoi non l'hanno accolto. Quanti però l'hanno accolto? Costoro vedono, vede il cieco, vede la samaritana, vede Nicodemo. Beh, A questo siamo. Siamo al capitolo 12, l'ultimo capitolo che succede in questo dramma. Gesù, in questo dramma, che cosa fa? Questo mi fa molta impressione. Gesù, in questo dramma, va a cena dagli amici. Un po' strano questo Gesù, no? Come si prepara alla Pasqua Gesù? La Pasqua che neanche lui sapeva come sarebbe andata del tutto, perché era uomo come noi, ma aveva capito molto bene il dramma. Nel dramma la cena. Invece di mettere gli occhi, solamente, non solamente alla difesa di sé, questo è chiaro, ma invece di mettere gli occhi alla timore, alla paura, al parlare a loro di avvertenza, Gesù le avvertenze le dà pure, ma all'interno di questo contesto va a cena da questi amici. E come sappiamo, 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui gli fecero una cena. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che doveva poi tradirlo, disse: perché quest'olio, profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri? Questo gli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro, e siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre con me. Un segno bellissimo. Questa volta non è Gesù a darlo, perdonatemi, è questa donna. Però è Gesù a interpretarlo. Come tutti quei poveri segni che possono venire da noi, che quando sono veri, che quando sono sinceri, è Gesù stesso a interpretarli. Lo sappiamo il segno, sappiamo che qui la donna viene identificata con la seconda della famiglia, cioè Maria, la prima, almeno nella tradizione si dice prima, Marta, che era quella che ospitava, che era quella che ha riconosciuto Gesù, che era l'ospitante per eccellenza. L'ospite ospitante, Marta, e Maria, che è lì, che molte volte compare anche nel Vangelo di Giovanni come una molto attorniata dagli amici, molto vicina alle persone, ma di cui non è che poi si dica tantissimo. Si dice forse propriamente in questo gesto. Negli altri Vangeli, invece, a compiere questo gesto è una donna. Non è detto che sia Maria di Betania, e naturalmente non facciamo l'errore di pensare Maria di Magdala, perché Maria di Magdala è ancora un'altra. Qui mi farebbe piacere dirvi un particolare, ma tenetelo molto a latere questo particolare. Non so perché nella tradizione cristiana, anche nella pittura, non solamente nella tradizione artistica cristiana, queste donne sono state identificate solo in una. Quasi a dire che, insomma, le donne, via, ne diciamo una, la salviamo, Maria di Magdala, poi troppe donne, no. E invece nel Vangelo di Giovanni ci sono troppe donne. C'è la Samaritana, c'è Maria, che viene chiamata donna all'inizio, c'è questa donna, ci sarà Maria di Magdala. Le donne sono molto numerose. E questo gesto è un gesto che forse in quel contesto una donna può capire, di dovere, di potere fare, di prendersi la licenza di poterlo fare con il maestro. Nei nostri contesti potrebbe essere che non solo la donna, anche l'uomo, forse anche là, anche l'uomo, per carità, però di fatto qui è una donna che fa una cosa molto importante, ne fa due in una. Prima di tutto prende un profumo non qualunque per lavare i piedi. Insomma, si fa, di solito si dice che gli sprechi non vanno bene. Poi bisognerebbe capire gli sprechi, da quale angolo li leggiamo. Comunque, lo spreco, prende un nardo, prezioso, costava molto il mondo, sì, costava molto, per lavare dei piedi, cioè per fare quella cosa che ha fatto a Gesù anche il fariseo nel Vangelo di Luca quando è andato a casa, perché quando si andava a casa ci si lavava i piedi, ora si cambiano per fortuna le scarpe, ma allora addirittura ci si lavava i piedi, qualcuno si lava i piedi anche oggi, quindi possiamo capire questa cosa, e però lì prende un profumo prezioso. Perché prende quel profumo prezioso? Perché da noi è considerato prezioso, quasi sproporzionato, ma questa donna ha visto una cosa grande. Questa donna è molto grata a Gesù. Per questa donna Gesù è diventato la vita, gli ha restituito il fratello, senz'altro. Ma lei vede la preziosità di Gesù. Non stiamo solamente al gesto della donna che prende l'olio, stiamo anche al perché prende quell'olio. Perché Gesù vale la vita, altro che 300 denari. Gesù vale molto di più e vale anche molto di più nella nostra vita, se veramente vogliamo seguirlo. Allora questa donna ha visto questo, perciò sembra sproporzionata, è veramente lei la proporzionata, perché dà a Gesù qualcosa che proporzionatamente è per Gesù. E l'altra cosa è interessante, che tocca Gesù, come le donne lo potevano fare col maestro, ma lei se la prende questa licenza, via, anche perché poi non è una licenza così scandalosa, se la prende come... E che cosa fa? Invece di asciugare con un asciugamano, lei le asciuga con i suoi capelli. Vive con Gesù un rapporto di vicinanza, che è un rapporto di estrema gratitudine. Quando questa figura, io l'ho studiata nel Vangelo di Luca, mi sono resa conto di una cosa, che gli ebrei hanno detto, quella asciugare con i capelli, che è molto importante. Per gli ebrei il termine ringraziare praticamente non esiste. Esiste il termine amare, filein. E qua questa donna sta ringraziando. Non è semplicemente quell'amore che noi potremmo pensare, vabbè, lo fa, è un gesto, in quel momento, gli è venuto di pancia. No, questa nonna non è niente di pancia. È proprio quel ringraziamento che coinvolge la vita, per cui tu ti fai accanto all'altro, si fa accanto a Gesù, e Gesù subito dopo dirà con lo stesso amore anche nei confronti dei poveri. Ebbene, questa donna che cosa fa? Asciuga i piedi di Gesù. E nel vivere questo segno, che insieme è sproporzionato agli occhi del mondo, ma veramente sproporzionato, insulso agli occhi degli altri, invece veramente grato, che Gesù solo saprà interpretare veramente, questa donna nel vivere questo segno si associa ai segni di Gesù che hanno provocato uno scandalo. Cioè lei diventa uno scandalo. Com'è bello questo. Se tu vuoi vivere con il Signore, prima o poi tu diventi di scandalo agli altri, perché ci sarà sempre qualcuno che dirà la vita è impegnata per questo, tu sei pazzo. Si poteva vendere, ma come terribile la menzogna di chi dei poveri non se ne frega niente. Però quando vede vivere la gratitudine all'altro, una vita grata, allora sì, si ricorda dei poveri, ma è di nuovo funzionale, i poveri non si lasciano. Non si lasciano equivocare con questo nostro funzionalismo. Il Signore lo sa, i poveri li avete sempre con voi. La gratitudine, la sproporzione la potrete sempre vivere. E la vivrete se capite la sproporzione di questa donna, che è veramente proporzione. Tanto è vero che lui dice, mettendo in luce la proporzione del resto, lasciala fare, lasciala fare. Sta conservando per la mia sepoltura, cioè per il momento della Pasqua. Non sta dicendo prendete un po' di olio e conservatelo ancora per quello, ma in questo contesto annuncia la sproporzione del suo amore. Questa donna ha capito questo. Questa donna è veramente credente, è veramente vedente, ha visto. E allora, com'è bella questa cosa di questa donna che continua a interpellarci su che cosa veramente vale di più e su che cosa vale di meno nella vita. Su come noi... siamo soliti dire che una vita è compiuta se arriva ad avere delle cose, se arriva ad avere anche delle relazioni, se arriva ad avere una riconoscibilità sociale, se arriva ad avere una promozione nel lavoro, se arriva ad avere tanto. E invece questa donna ha tutte queste cose, fa una cosa che poi Paolo dirà molto chiaramente: ho considerato tutto questo come spazzatura, pur di conoscere lui, pur di vivere con lui. Gioca tutto in questo gesto, com'è bello, gioca forse più di uno stipendio, forse sì, più di uno stipendio. Io mi ricordo che alcuni anni fa, quando spiegavo il bene comune in un posto a Secondigliano, che è una zona di Napoli molto, spiegavo il bene comune proprio dei gesuiti che sono lì, c'era padre Fabrizio Valletti e non sapevo che stava registrando, perché, ma... E allora io dissi: sapete che cosa vuol dire? Boh, insomma, dico, io sono scandalizzata che non riusciamo a mettere insieme qualcosa per dare la vita agli altri. Perché dico, se un magistrato guadagna 9.000 euro al mese, con 2.000 può dare il lavoro ad altro. E io non sapevo che veniva registrato. Una settimana dopo una persona mi telefonò, disse: posso venire a parlare? Venga a parlare. Dici, io sono magistrato, ho deciso di dare 2.000 euro e averne 70. Io rimasi così impressionata da questa cosa, ma non impressionata, anzi, la prima reazione fu: ma me lo dovete dire quando registrate, perché che diamine, cioè io lì ho fatto proprio la figura, cioè ho detto proprio magistrato, è stata troppo diretta, sapete, quando si dicono le cose un po' e un po', poi uno vuol capire e non vuol capire. Ma invece no, io là dissi, no, proprio magistrato. Quella disse, ora ho 7.000. E l'ha fatto, e lo continua a fare. Cioè, attenzione, poi non lo so fino a quando lo farà, se lo farà sempre, se è una persona pura o non pura, tutte queste cose mi interessano molto di meno. Vi volevo dire una cosa, che questa donna fa un gesto molto grande, anche perché non è vero che facendolo solo a Gesù, lo fa solo a Gesù. Perché la mentalità che questa donna ha verso Gesù è proprio la mentalità che ci porterebbe a capire che i poveri sono sempre con noi. Allora l'ultimo segno è dato da una donna. E subito dopo che succede? Il dramma continua. Il giorno seguente la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, gli andarono incontro. E subito prima aveva detto, la folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là e allora accorrevano per vedere il segno. Dunque c'è ancora questa ansia del segno. E poi c'è questo ingresso di Gesù in Gerusalemme, anche questo su un segno fortissimo. Gesù entra su un asino. Altro che sobrietà. Altro che decrescita. Gesù entra su un asino. Questo l'aveva detto Zaccaria, del resto i profeti. Questa è la riconoscibilità di Gesù nel mondo, su un asino. Se Gesù non lo riusciamo a riconoscere su un asino, forse Gesù non potremo mai riconoscerlo come Signore, come Messia. E allora arriviamo subito, anche perché vedo che il tempo, perdonatemi, arriviamo subito, io spero che non vi sto stancando, veramente il mio desiderio non è quello di dire troppo, di fare, non è proprio la mia proposta, insomma voglio dire prendete quello che veramente vi serve, perché il capitolo 12 è per noi. Allora, detto questo, il capitolo 12 si ferma di nuovo su Andrea e Filippo, dicendoci un particolare che è molto bello. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, dunque tra persone che qualsiasi, persone della tradizione giudaica, persone, è molto interessante perché la festa di Pasqua era diventata tradizione anche per chi non era ebreo. C'erano anche alcuni greci, quelli che sono abituati dalla loro tradizione a vedere la realtà volendola capire la sua essenza, nella sua esistenza, come realtà razionale, come realtà sapiente, no? lo ricordiamoci domenica scorsa, come questa sapienza. Ecco, i greci cercano la sapienza in genere, cioè non sono per, come dire, per le azioni piuttosto non motivate da ragioni, cercano le ragioni. Ecco, questi greci però arrivano e si avvicinarono a Filippo. Filippo, sembra che Filippo e Andrea, è una bella notizia per il Filippo tuo, Giovanni, che mi è sempre piaciuto che si chiamasse Filippo, perché sembra che Filippo, Andrea, Tommaso, erano quelli un po' guardetti ai lontani, no? Matteo, invece ci sono alcuni che sono più addetti ai vicini. Vabbè, ora non voglio neanche dire, stare troppo su queste cose, che forse ci portano a fare troppe fantasie su queste persone. Però Filippo è una bella persona, ecco, nel Vangelo di Giovanni. Che cosa succede? Che si avvicinano a Filippo, come bello, che non hanno il coraggio di avvicinarsi a Gesù, e forse non hanno neanche la possibilità di avvicinarsi a Gesù. E la fede che viene per mediazione potrebbe venire anche attraverso qualcuno che si avvicina a noi. Cioè, è molto bella questa parte che noi, che qui Filippo fa, come ha fatto anche del resto, insieme sempre ad Andrea, al momento della moltiplicazione dei pani, quella figura di mediazione che dice: non sapevo neanche che potevo diventare una mediazione di fede, no? Però di fatto ci sta, loro si avvicinano a Filippo, che era di Bethsaida, si dice. Cioè era una zona che in qualche modo era più familiare ai greci, anche alla Palestina, insomma, che era di Bethsaida, e gli disse, e gli chiesero, Signore, vogliamo vedere Gesù. Ah. Allora non è vero che solamente i discepoli di Giovanni portano questa attesa, allora anche i greci. Questi greci che hanno il coraggio di ripetere in questo capitolo 12 sono segno del mondo, come ha visto Gesù, di quelli lontani dalla tradizione che hanno questo desiderio. Vogliamo vedere Gesù, lo vogliamo conoscere, vogliamo capirlo, vogliamo associarci a voi. Ma chi è veramente Gesù? Quanti? Noi oggi parliamo tanto di dialogo interreligioso, quello che costruiamo sui nostri parametri. Ma quanto è vero che nel mondo c'è questo desiderio di vedere Gesù? E allora Filippo va da Andrea, e allora si danno forza, come sono carini tutti e due, Andrea e Filippo. Allora, e tutti e due andarono a dirlo a Gesù. La mediazione che arriva a lui, hanno capito l'incontro, hanno capito il desiderio di incontrare, e allora vanno a dirlo a Gesù. Ebbene, io amo molto questo capitolo 12 per la donna, come si è capito, ma lo amo molto anche per questo. Gesù dà una risposta bellissima, soprattutto se data ai greci, che mette in luce proprio di fronte alla difficoltà che poteva incontrare un greco su questo, che cosa veramente vuol dire avere la vita da Gesù. Perché Gesù risponde: è giunta l'ora che si veda che il figlio dell'uomo è Dio, sia glorificato il figlio dell'uomo, nell'umanità di Gesù si veda. Come bello, risponde ai greci, perché ogni desiderio di sapienza che può venire dalle culture, anche dalla cultura greca, è in fondo desiderio di vedere qualcosa nell'umano, non solamente nel dono. Il figlio dell'uomo è giunta l'ora che si veda, sia glorificato. Questa è un'espressione bellissima che riprenderà poi nella grande preghiera del capitolo 17. Padre, glorifica il tuo nome in me, perché anch'io glorifichi te. E la gloria è proprio questa manifestazione piena di Dio in questo figlio dell'uomo. In verità, vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire e mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Guardate i passaggi, sono quattro passaggi consecutivi a livello testuale della risposta a Gesù che dicono sempre di più una cosa sola. Gesù risponde dicendo: voi avete ragione di volere capire la sapienza. Con voi io posso capirmi questo desiderio di capire il senso delle cose. Chi mai più dei greci, dalla loro tradizione, portano questa attesa di cose sensate che diano ragione della vita? Ebbene, io vi dico, guardatela questa ragione della vita nella vicenda del seme. Allora, la prima risposta che Gesù dà è il chicco di grano. La vita del chicco può avere due esiti. Il chicco può cadere sulla terra, ma non morire mai, cioè non entrare nella terra. E allora si perde, rimane solo. Ma quando il chicco entra nella terra, com'è bello Giovanni, com'è bello il Vangelo di Giovanni che mette in bocca a Gesù questo tipo di spiegazione alla sapienza del mondo, che è una cosa vera il desiderio di sapienza, ma questo tipo di spiegazione entra nella terra. Il chicco che entra nella terra muore, perché così la vicenda del chicco. Ebbene, io dico, dice Gesù, se invece muore, produce molto frutto. A questi greci che chiedono che cos'è sapienza, Gesù allarga lo sguardo e dice: sapienza vera è produrre frutto attraverso il morire. E subito dopo però lo spiega. Chi ama la sua vita, cioè chi vede la vita solamente per preservarla perché è sua, chi vede della vita, chi vede della sapienza solamente la parte che può servire a se stesso, chi vede così la vita, vi dico, la perde questa vita. E chi odia la sua vita in questo mondo, Gesù naturalmente non sta parlando di disprezzare la vita, ma in qualche modo sta dicendo che incontriamo lo scontro nella nostra vita tra un vivere la vita per sé e un vivere la vita perché è vita, anche disposta a perderla. Chi veramente la perde, dice, la conserverà per la vita eterna, che non è di dopo, vi ho detto, per Giovanni, la conserva come vera vita. Che sta dicendo? Avete ragione di volere capire il senso. Sapete qual è il senso? Una vita che non vive per sé, lasciando vivere gli altri. Una vita che non vive per sé, finalizzando tutto a sé. È una vita che fa vivere. Ah, com'è bello, detto ai greci, detto a noi, perché in fondo poi noi veniamo più dai greci che dagli ebrei per molti aspetti, no? Detto a noi che siamo pagani nelle nostre tradizioni, benché la vita cristiana si sia inserita per la conoscenza di Gesù, Gesù sta dicendo: ha senso far vivere, non è sacrificio far vivere. La vita vera, la vita che può chiedere un greco, la vita è, beh, una mentalità greca, non un greco di appartenenza geografica, bene. E far vivere altri. Subito dopo va avanti, vedete il terzo momento. Se uno mi vuol servire, mi segua. Dove sono io, là sarà anche il mio servo. Che bello, Gesù si mette al terzo momento. Ma questo fa pensare. Non si mette al primo. Primo comincia a dire il chicco di grano, la realtà riconoscibile a tutti. Il secondo, il senso della vita. E il terzo, Gesù dice: quel senso della vita io sto per viverlo con voi, voglio che voi mi seguiate. E allora, se quel senso della vita, far vivere, lo vuoi vivere, lo puoi vivere seguendo. Guardate che Gesù lo sta dicendo prima della passione. Significa che il discepolo che lo ricorda, ricorda che Gesù qui sta dicendo che la passione aspetta. Non solamente Gesù, e che Gesù comunica ai suoi, se tu veramente questa sapienza la vuoi vivere e se tu vuoi vivere il far vivere, fallo vivere, fai vivere venendo dietro di me. E il quarto momento, se uno mi serve, il Padre lo onorerà, cosa che ripeterà, in lui si manifesterà Dio, Dio Padre, la paternità di Dio. Mi pare che questi quattro momenti così belli, così pregnanti, siano detti uno dopo l'altro, perché forse anche uno dopo l'altro sono detti nella nostra vita per Gesù. Che cosa veramente cerchiamo? Qual è il senso della vita? Quale senso della vita seguendo Gesù? Come il Padre si rivela in questo Gesù e si rivelerà anche in noi? Tanto è vero che subito dopo Gesù dice una cosa: che cosa dovrei fare ora rispetto agli eventi che verranno? Dovrei dire che l'anima mia è turbata? Certo, l'anima mia è turbata. Dovrei dire: Padre, salvami da quest'ora? L'anima mia è turbata, perché ci sono alcune cose nella vita che turbano. Saremmo solamente dei nuovi Giuda a dire che non siamo turbati quando degli eventi sembrano nemici, proprio contro, quando noi vediamo perdite di relazioni, morti di persone, contraddizioni, e non solo contraddizioni alla nostra vita, contraddizioni anche alla vita dell'uomo nel mondo. Bene, come dovremmo? Siamo turbati. Certo, Padre, salvami. E Gesù, che aveva preparato la Pasqua andando a cena dai fratelli di Betania, qui prepara la sua Pasqua dicendo una cosa vera che aveva detto Pietro nel capitolo 6. Ma come faccio a dire: Padre, salvami da quest'ora, se tutta la mia vita è vera quest'ora? E qua ci sta svelando: per questo sono giunto a quest'ora. Padre, non ti chiedo di capire io come avverrà, non ti chiedo di capire io e di dominare io la maternità, neanche le relazioni di questo tempo. Ti chiedo però: glorifica, cioè mostra il tuo essere Dio all'interno di queste relazioni. E venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. E qua il segno diventa la voce. E la voce da alcuni viene scambiata con un tuono. La voce di Dio molte volte può essere scambiata con un tuono. E dagli altri viene scambiata come la voce di un angelo. E Gesù invece, riprendendo, dice: no, 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 è proprio voce. E questa voce è la parola. Questa voce per voi è la parola. È una voce che viene dal cielo. Non è venuta per me, non è venuta solamente come consolazione, certamente come consolazione di Gesù uomo in quell'ora, ma è venuta per voi, perché ora il giudizio di questo mondo, il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Quando io sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Bellissima questa fede, questo va oltre il versetto 33, dunque ci fermiamo qui, ma mi sembra anche di dovermi fermare ricordandovi il segno a credere. E proprio in questo capitolo alla fine Gesù dirà: ci sono alcuni che credono, però hanno troppa paura, hanno paura delle sinagoghe, hanno paura del giudizio della gente, hanno paura di perdere i primi posti, hanno paura della rispettabilità sociale, hanno paura. E spiega: perché tengono alla gloria di Dio, alla gloria degli uomini più che alla gloria di Dio. Vogliono essere stimati dagli uomini più di essere stimati da Dio. Ecco, mi sembra che la donna abbia cercato una stima su parametri diversi, e mi sembra che questi greci abbiano cercato di vedere non sulla supposizione della paura, della stima, dell'ottenere di se stessi, abbiano cercato sinceramente il Signore. E allora vi voglio dire che il segno serve anche a svelare la sincerità del nostro cuore, quello che è Gesù per noi ma anche la sincerità del nostro cuore. Ecco, io forse farei così, che qui smetterei, perché mi sembra che la mia voce si senta da troppo tempo.